Buonasera a tutti, niente paura, siete sempre sulle frequenze di Nova Radio Città Futura, noi siamo la rete 14 giugno, io sono Raffaele.
Ed io sono Vania.
Siamo, come capirete dall'intro, è una puntata particolare delle vite degli altri, abbiamo degli ospiti particolari, abbiamo in diretta telefonica per forza di cose. Davide Ferrara. Buonasera Davide.
Ciao a tutti gli ascoltatori, siamo Davide e Michelangelo. E
Ok, scusami, è Michelangelo, sì. Davide e Michelangelo sono parte, una parte dei Marsera. Sono oggi stasera ospiti qui a Nova Radio a presentare la loro ultima fatica. In realtà iniziamo con il passato. Questo fa parte dell'album precedente.
Sì, esatto. Questo intro di deserto sussurrato e vento e calma fa parte dell'album con cui abbiamo debuttato nel 2017, Darmanaut, la nostra piccola iniziazione. È un album che parte soft, quello lì, però poi mena, si
Sì,
fa del rock.
lo posso garantire. E innanzitutto grazie di essere nostri ospiti.
Grazie a voi.
E cominciamo a parlare della vostra ultima fatica che viene registrato nell'agosto del 2019. Insomma, nonostante le difficoltà del Covid,
Innumerevoli difficoltà.
le innumerevoli difficoltà, ce ne parlerai. Esce Oniro,
Sì, esatto. È uscito il 19 di febbraio, sì.
Esatto, è uscito qualche giorno fa, registrato e mixato da Marco Leggio e masterizzato presso il Green Fog Studio di Genova. In uscita per Argonauta Records. Cos'è Oniro?
Oniro è un viaggio musicale, a noi ci piace definirlo così, perché quando approcciamo la musica per noi è sempre un po' un viaggio. Abbiamo inventato una storia, una trama che segue, che si dirama su le varie canzoni, le varie tracce presenti nell'album. È un'idea di concept che avevamo già iniziato con il primo album. E abbiamo ovviamente cercato di fare un'evoluzione, correggere le cose che volevamo correggere e fare un prodotto appunto che fosse un'evoluzione, una cosa migliore del primo debut album. È un viaggio nel mondo dei sogni, quindi uno si pensa a macchine, benzina, safari o navicelle spaziali, che sia. Invece è un viaggio all'interno del mondo dei sogni, praticamente canzone dopo canzone. Questo protagonista che viene celato al nome, ma si capisce che è il carattere principale, insomma, l'attore principale, si addormenta e incomincia a vivere delle situazioni oniriche che hanno del paradossale, creano proprio, che si creano delle scene al limite tra l'ironico, il tenebroso, e così. E il personaggio, appunto, nella prima canzone, Hobby, che vuol dire dall'inglese Out of Body Experience, un viaggio al di fuori del proprio corpo, si addormenta e si risveglia nel suo appartamento, nel suo letto, con la sua ragazza a fianco, e dal suo appartamento esce e va per strada, si ritrova in una città deserta, quasi come se volesse essere stata un'anticipazione di poi quello che è successo un anno dopo che abbiamo finito a registrare, quasi 6 mesi dopo, 8 mesi dopo che abbiamo finito a registrare, insomma, il Covid, l'abbiamo visto tutti quanti, la zona rossa. E questo protagonista, trovandosi completamente da solo in strada, trova un personaggio strano, un monaco cieco che lo chiama,
Una sorta di Virgilio.
una sorta di Virgilio, sì. Che lo conduce verso un portale che che è quello appunto che vedete nella copertina, che potete trovare sul nostro sito web, sul Facebook e nelle varie piattaforme. Il protagonista, entrando all'interno di questo portale, entrerà all'interno del suo mondo onirico, all'interno di questo fantastico mondo in cui impersonerà altre persone, altri esseri viventi, si eleverà, diciamo, di grado spirituale, e queste canzoni che si susseguono poi sono nient'altro che raffigurazioni di suoi stati mentali, turbe, paure o situazioni che ha vissuto, che deve affrontare. E canzone dopo canzone riesce a cogliere il segreto, la chiave per andare avanti fino ad arrivare all'ultima, dove c'è effettivamente il risveglio, il last breath to wake up, l'ultimo risveglio, l'ultimo sospiro, respiro prima di svegliarsi.
E direi che insomma è piuttosto interessante, ecco, insomma io vi dico la verità, no, non credevo ci fosse insomma tutta questa... questo viaggio dietro è molto molto bello, molto interessante.
I testi, insomma, ci sono diverse cose interessanti.
Sì, abbiamo anche un aneddoto particolare, perché se vedete bene la copertina è un portale di pietra che forse i fiorentini conosceranno anche abbastanza bene. Diciamo, non tutti, non è uno di quei classici portali che possono studiare gli studenti di architettura o delle belle arti, è una cosa un po' dimenticata a Firenze, che abbiamo immortalato con una foto al tramonto d'estate e che vi lasciamo scoprire, insomma, non vogliamo anticiparvi nulla, però penso che se lo vediate agli fiorentini che sono all'ascolto, forse gli viene in mente qualche idea.
Allora, entriamo nella difficoltà di fare dell'idea di fare uscire un album in un momento di questo genere. Allora, innanzitutto, quando e dove vi siete trovati per buttar giù le tracce, per provare, innanzitutto, come componete i vostri album?
Una bella domanda, Michelangelo.
Sostanzialmente iniziamo tramite delle jam, facciamo delle idee iniziali che poi vengono ovviamente sviluppate, ma di solito prima abbiamo un'idea generale dell'album e quindi già ci fissiamo in mente la storia che vogliamo raccontare. E di lì in avanti praticamente sviluppiamo la musica sulla storia che poi ci interessa, quindi praticamente ogni canzone anche di questo album viene indirizzata alla musica dove vogliamo noi alla fine, e quindi è un lungo processo, perché è un processo di studio, di strutture che insomma cerchiamo,
sì, dalla prima fase che diceva Michelangelo all'inizio, appunto, è quella del jam session, cioè dell'improvvisazione. Cioè un componente porta un determinato giro strumentale e ci si lavora sopra, poi facendo ovviamente diciamo dandoci una regola, un'idea generale su dove vogliamo andare a puntare, che canzoni vogliamo fare, durate, di cosa vogliamo trattare, e riusciamo ad incanalare tutte queste parti strumentali di voce all'interno dei nostri brani. E poi lì viene
scritturato tutto quanto.
Lavorato, sala prove, lavorato, ci sono fogli con strutture, con nomi di strofe improponibili, 1, 2, 3, A, B, C,
Pippo,
strofa Pippo, strofa Bau, strofa Miau e strofa Ciao, e c'è di tutto. Cioè.
No, allora, innanzitutto ricordiamo chi sono i Marsera, quindi abbiamo presentato Davide e Michelangelo, chi manca all'appello? Sì.
Ci manca Tommaso e Leonardo. Leonardo è purtroppo a Prato e non ci ha potuto raggiungere. E Tommaso è impegnato al lavoro in questo momento e non può essere dei nostri. Però facciamo per loro le veci, dai.
Chi suona cosa? Allora, di Davide sappiamo, allora, insomma, voglio dire.
C'è Michelangelo qui a fianco a me, che è il chitarrista.
Bene.
Poi c'è Leonardo, che è il bassista. Tommaso.
Allora, cominciamo da Michelangelo. Da dove viene Michelangelo? Quanti anni ha e cosa ha ascoltato? Cosa lo ha turbato così tanto in adolescenza da decidere di optare per un genere musicale così leggero, ecco, che difficilmente allora vincerà i Golden Globe, ecco.
Questo sicuramente. Allora, io ho 32 anni e vengo dalla provincia d'Arezzo, da Pojana della Chiana, poi mi sono trasferito a Firenze per seguire gli studi universitari a 19 anni. E io, diciamo, ho iniziato a suonare fin da ragazzino, da piccolino, verso 8 anni, il pianoforte, quindi mi sono, diciamo, introdotto alla musica esclusivamente con la classica. E successivamente, diciamo, venendo a Firenze, ho avuto questa evoluzione, già mi ero dato già al rock.
E aver incontrato gente strana a Firenze.
Direi che, insomma, o la musica classica fa male, oppure, insomma, voglio dire, hai incontrato persone. Allora, cattive persone, ecco, mettiamola,
sì,
così.
Sostanzialmente, venendo poi a Firenze, già ascoltavo, insomma, musica rock, poi piano piano ho iniziato a, diciamo, ad appassionarmi alla musica anni 90, e così poi, quando mi sono trovato con i miei compagni di band, abbiamo sviluppato, diciamo, ognuno ha portato qualcosa di sé, diciamo, e lì abbiamo mixato.
Quindi cosa, nel tuo caso, la tradizione di Seattle, tanto per farne...
Sì, allora, io ho portato... Sì, la tradizione, più che altro a me mi sono appassionato dei Tool, come okay, The Soundgarden, e quindi in conseguenza ho, diciamo, portato un po' questo all'interno della band, ma se si ascolta bene ci sono anche dei passaggi di classica. Io vado parecchio in maggiore, alla Mozart, diciamo, ovviamente sì, come armonia, intendo.
Stai meraviglioso.
Comunque, sì, ho portato dietro questo tipo di musica con me.
Non credevo che in una chiacchierata con voi sarebbe mai uscito il nome di Mozart, ma ecco, è interessante questo. E gli altri, coloro che non ci sono, ma ci ascoltano o ci ascolteranno, che tipo di esperienze hanno alle spalle? Penso a Tommaso o...
Siamo tutti quanti, sia Tommaso che Tommaso è un po' più grande di noi e ha esperienze di diversi anni nel giro del mondo sul musicale, anche underground, ha avuto diverse band, e Leonardo pure, anche se Leonardo è più giovane, è del 92, ma siamo lì, io sono del 90, insomma, siamo più o meno quasi coetanei. Abbiamo tutti quanti esperienze, quelle che si possono avere nell'adolescenza, è una band, un gruppo, incominci a fare delle cover, incominci a fare dei pezzi tuoi, provi a fare qualche contest, magari cerchi di partecipare a qualche concorso della zona, a livello comunale, di provincia e così via. E quindi è una cosa che ovviamente siamo tutti quanti musicisti dalla giovane età. E
che musica ascoltavi?
Io?
Sì.
Ma io sono nato con il pianoforte e ho iniziato a fare classico quando avevo 12 anni, e arrivato a 17 anni ho capito che non faceva per me il pianoforte classico, richiedeva una cura nello studio che non mi si addice. E sono entrato nel mondo del canto, quindi mi hanno portato delle amicizie all'interno del mondo del canto, dove ho conosciuto una fantastica insegnante, Angela Rillosi, che mi ha insegnato praticamente tutto quello che poteva insegnarmi di canto. Ne avrebbe ancora tantissimo da insegnarmi. e poi mi sono poi essenzialmente, avendo una base e una formazione da pianista, poi ho continuato a sonicchiare la chitarra, perché io in confronto a Michelangelo strimpello a malapena e sono completamente anticapace a suonare la batteria, però vabbè, vado a tempo, diciamo. Tommaso invece nasce come batterista e anche polistrumentista, si diverte anche a fare delle musiche elettroniche su dei suoi progetti paralleli. E Leonardo è bassista, vero bassista, bassman puro, purissimo, e il suo Fender Jazz ci accompagna, e quindi siamo noi essenzialmente. siamo dei ragazzi ormai che magari abbiamo sforato da poco la trentina, ma abbiamo sempre suonato e non passa un giorno che non si mette le mani sullo strumento.
E allora facciamo ascoltare uno dei nuovi, un pezzo del nuovo album, Brighter Than the Sun, poi lo commentiamo, ci dici qualcosa te.
Va bene, buon ascolto.
Torniamo in diretta. Allora, Davide, questa era?
Brighter Than the Sun.
E a che punto siamo del viaggio onirico qui?
Il viaggio onirico è iniziato con il nostro uomo che è entrato nel portale, quindi è questa il viaggio, l'incontro con questo personaggio, questo Virgilio, chiamiamolo tra virgolette Virgilio perché non si chiama Virgilio, che lo porta poi verso il portale e lo introduce nel mondo dei sogni. Siamo qui alla terza canzone, La seconda canzone si ritroverà appunto in un posto impersonando un gatto all'interno di una piramide del suo defunto faraone, e questa invece è la terza canzone. Brighter than the Sun praticamente è un monito a non fermarsi. Il nostro personaggio sta affrontando una serie di difficoltà nella vita e nel mondo anche, sì, diciamo, sentimentale. Lui sta cercando di scappare ma non capisce perché, e gli tornano alla mente le parole continua a camminare perché sarai più splendente del sole, e quindi questo gli dà la forza per continuare e procedere ed affrontare poi le successive prove, le successive tre canzoni che chiudono l'album.
E si scorgeva proprio la musica classica, devo dire la verità, nell'ascoltare. Al di là delle battute, è importante la tradizione musicale, come dire, è importante avere una cultura musicale per fare musica di qualità, per fare una musica che in qualche modo abbia un valore culturale, che non sia solo anche come dire, nel costruire. Alla fine ce lo presentate quasi come un libro, no? Che ha come un romanzo, con un inizio e una fine, e come dire, il protagonista vive un percorso, e questo è frutto di una riflessione, un'attenzione, una visione. Come dire, la musica può prescindere da una conoscenza culturale profonda della stessa?
No, assolutamente, cioè bisogno di avere un background molto 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 valido, e bisogna conoscere assolutamente quello che c'è stato prima.
Più si conosce meglio è.
Più si conosce meglio è, cioè non si crea mai nulla da nuovo. E direbbero molti è sbagliato, e per come siamo cresciuti, soprattutto magari io e Michelangelo, che ci occupiamo anche in campo lavorativo di architettura, non si fa mai essenzialmente qualcosa di nuovo che non ha delle radici ben salde. Noi si cerca di trarre spunto da tantissime influenze e rimetterle insieme in un qualcosa di nostro personale, affinché quello sia effettivamente indipendente, autonomo, qualcosa di nuovo, però comunque si basa sempre su delle caratteristiche molto ben precise del sound, della musicalità, che sono quelle che ci hanno ovviamente fatto crescere, che ci hanno condotto ad essere quelli che siamo.
Allora, quanto è difficile, ecco, questa è la domanda, no, alla fine noi si parlava con i Marsera quando abbiamo impostato la puntata, con Davide si diceva noi ci occupiamo prettamente di lavoro, e ci faceva piacere chiaramente presentare la loro ultima fatica, ma ci faceva piacere anche fare una riflessione su quanto possa essere difficile in un paese come il nostro proporre una cultura musicale differente, alternativa rispetto a cosa, e quindi una riflessione più ampia sulla cultura musicale del nostro paese. E allora vi chiedo quanto possa essere difficile fare musica, fare questa tipologia di musica in un paese come il nostro.
Non è semplice, perché partiamo dal presupposto che è pop non ciò che è pop ciò che è maggiormente ascoltato, ed è alternativo ciò che è, quindi esce dalla massa.
Esatto.
Essenzialmente, se ci trovassimo nel 1994 a Seattle, ti direi che alternativo, sì, chiamiamoli alternativo, Nirvana e Soundgarden, ma ascoltavano tutti quello, insomma. Sì. Quindi essenzialmente è difficile uscire fuori dal coro, cioè quel, appunto, come coro identifico diciamo la musica più ascoltata. Siamo in Italia, siamo nel paese di Sanremo della musica melodica italiana, e abbiamo una tradizione rock che fa invidia a tutto il mondo, però rimane sconosciuta. E mi riferisco a tutto quella, non voglio togliere nessuno di mezzo, però mi riferisco per esempio a tutto il progressive rock degli anni 70, che l'Italia praticamente è stata una delle maggiori esponenti, insieme al Regno Unito ovviamente, che ci ha regalato delle perle incredibili. Ma in Italia c'erano gruppi che, tra il Banco del Mutuo Soccorso, i Goblin, gli Osanna, che facevano del gran prog. Stavo ascoltando poco fa un album di Esire dei Formula 3, incredibile.
Esatto. Gli Area, sì.
Comunque, Area. In generale è molto difficile, diciamo, anche riuscire ad arrivare alle orecchie degli ascoltatori in Italia, mentre ovviamente se si espande un po' tutta la visione, diciamo, all'Europa, tutto ciò diventa una cosa diversa, insomma, ovviamente.
Ecco, ed era questo che volevo arrivare. Se penso al Nord Europa, il Nord Europa è pieno di festival stracolmi di gente, un po' di tutte le età. Ecco, ci sono quelli un po' più vecchietti come me, e ci sono anche gli adolescenti, i tardo adolescenti, in cui si ascolta musica diversa, perché ci sono festival diversi. Quindi probabilmente il problema è sviluppare una cultura aperta a gusti differenti, preparare a, come dire, si parlava prima dei gruppi degli anni 70, no? Gli Area negli anni 70 erano difficili anche per i giovani di allora, però poi quando si parla, come dire, di musica alternativa di quegli anni, si pensa agli Area. Perché probabilmente vi era un humus intorno più predisposto ad ascoltare, non dico quella musica, ma cose diverse. Non vi è, credo non vi sia abbastanza in questo paese, una cultura musicale eterogenea, o una cultura musicale in generale. Ecco, lo diceva Davide, che cos'è alternativo, no, e che cos'è,
sì, no, come cultura musicale in Italia c'è tanto, cioè non volevo dire questo. E dal punto di vista invece, se facciamo un paragone con tutta la musica che c'è in giro nel mondo, diciamo che alcuni generi sono parecchio più prevalenti in Italia rispetto ad altri, anche se negli ultimi anni si è visto tendenzialmente un miglioramento.
Diciamo, è dove punta il grande media, dove punta la grande pubblicità, punta su altri generi musicali in Italia, e quindi ovviamente si crea, diciamo, un giro un po' ristretto a quella tipologia, mentre in altri stati è più eterogeneo come ascolto.
Ma è conseguenziale secondo voi? Cioè, determinati generi vengono passati più spesso in radio perché hanno un rientro economico maggiore, o il contrario, o il, come dire, non si prova neanche nella paura che questo non avvenga, ecco, quindi, come dire, non si butta il cuore oltre l'ostacolo, mi verrebbe da dire.
Sì, e ora ti diciamo la sincera verità, non siamo molto preparati come funzionano le dinamiche all'interno di trasmissioni radiofoniche, perché vediamo questi giganti tipo Virgin, RTL, che comunque mandano gruppi conosciuti, però farebbe anche piacere avere magari una piccola rubrica una piccola realtà di rubrico all'interno di queste radio, in cui si possa sentire qualcosa di nuovo. Però tendenzialmente, se si accende la radio, si ascolta sempre la solita storia, tranne qualche bel programma radiofonico che magari manda
per
qualcosa.
Rispondere al punto, secondo me in realtà è un po' diciamo che è una routine, cioè secondo me continuano su quello che ha sempre funzionato e vanno avanti sulle cose che hanno funzionato senza andare a pensare tanto al di fuori.
Ecco,
sai,
esatto,
che una cosa funziona commercialmente, tu la porti avanti finché funziona commercialmente. Se ci faccio tantissimi ascolti, alla fine la grande industria si butta sulla massa, diciamo, e la massa se la crea lui. Cioè, per lui è più semplice promuovere quel tipo di musica, ma a prescindere, perché è solo una questione mentale. Ormai si è sviluppato quel tipo di musica là e viene promosso quel tipo di musica là, e quindi continua così. Secondo me è un po' questo tipo, è una macchina che è in funzione, è in corsa, e non vogliono cambiare assolutamente marcia, diciamo.
E questo vale anche, come dire, per quanto riguarda le case discografiche, cioè avete difficoltà a, nel senso, la casa discografica che vi ha prodotto, l'avete, sì, come dire, è conseguenziale rispetto all'album, o come dire, vi seguiva già da prima? E quanto è stato difficile, ecco, arrivare a trovare una casa discografica pronta a promuovere il vostro album?
Ma noi, come band emergente, funziona così: fai un album e poi provi a chiedere a delle etichette discografiche se possono essere interessate. Ovviamente ci dobbiamo mettere nell'ottica che una persona che gestisce un'etichetta discografica non può ascoltare tutti gli album che vogliono essere prodotti nel mondo, quindi ovviamente lo devi contattare. E quindi sì, cioè il primo contatto è quello della band, che contatta una label, e poi ne puoi contattare tante altre, e alla fine trovi un accordo che ti può star bene.
Noi radio indipendenti stiamo parlando, ovviamente noi siamo stati anche abbastanza, devo dire, siamo stati fortunati, ci siamo stati anche contattati da più label, e quindi abbiamo anche avuto la possibilità di scegliere, secondo noi, la migliore vestita addosso a noi, diciamo. E tuttavia non è, devo dire che comunque non è un lavoro facile, nemmeno che si fa in due giorni, questo è sicuro.
No, assolutamente sì, sì, assolutamente sì. E posso fare un esempio, racconto un altro aneddoto.
Mandiamo prima un altro pezzo, che subito dopo torniamo, mi racconti questo aneddoto e mi parli anche del pezzo che facciamo ascoltare.
Certo.
ritorniamo in diretta. Ci dicevi, Davide?
Eccoci. Questa è Cyclone.
Questa è Cyclone, sì.
Il ciclone. Immaginatevi di essere un marinaio. Un marinaio con veramente una quasi zattera, una barchetta, una di quelle barche che sono negli immaginari poetici del Novecento,
sì,
con addirittura una piccola vela. E lui deve uscire ogni mattina per cercare cibo per la sua famiglia. E vista la sua situazione di difficoltà, non può permettersi di non uscire in mare. E lui va contro il ciclone, sperando di poter tornare a casa sano e salvo, facendo il suo semplice lavoro. E ovviamente all'interno abbiamo raccontato questo ciclone in maniera molto musicale, alternando passaggi strumentali, parti vocali in cui si spiega la storia, fino alla parte finale che vi invitiamo poi ad ascoltare completamente,
in
cui c'è la vera trasposizione musicale del ciclone, come la intendiamo noi.
Bella, provo a metterla in sottofondo. Comunque mi faceva volevo ci raccontassi quella vicenda. Mi hai detto, ti ho interrotto dicendo volevo raccontarvi un aneddoto.
Ah sì, no, appunto, sempre riguardo quel discorso delle grandi case discografiche magari cercano artisti emergenti. Noi contattammo nel 2017, forse la più, sai, quando mandi quelle mail dicendo ma intanto non mi risponde, va bene, intanto mandagliela. Cercammo di contattarla sul Pop di penso, non so se di Seattle o della zona lì, comunque è la casa discografica di Nirvana, che ha seguito,
sì,
tutto il periodo del grunge. E sono stati molto gentili, perché non ci aspettavamo minimamente una risposta. Era il 2017, il nostro album stava ancora per uscire, doveva ancora uscire, dovevamo ancora trovare un'etichetta proprio, e infatti era il 2016, un'etichetta proprio ci promuovesse. E sul Pop ci ha dato una risposta che ci ha fatto capire molte cose, e magari ci ha detto: ragazzi, il prodotto è valido, ma fin quando non avete dei veri ascoltatori, avete creato un esercito di persone che vi seguono, che vi ascoltano, che vengono ai vostri concerti, una grande label, una major, non si interesserà mai di voi. E questo penso che si rappresenti in pieno come esempio quello che significa una piccola band emergente che cerca di proporsi a un pubblico più grande.
E devi questo costruire... secondo te è un bene o un male?
Secondo me è un bene, perché poi se ti contattano le major, significa che hai creato veramente delle fondamenta gigantesche su cui poi puoi veramente fare ciò che vuoi, non hai pressione da nessuno che ti impone magari di fare un brano in una determinata maniera, sei completamente libero. Però diciamo che
siamo così, bisogna
così
è lunga.
Quindi quei programmacci sulla musica che vanno in cui si creano dei piccoli idoli musicali puntano a quello, secondo voi? Puntano alla creazione del seguito prima della, come dire, si parte dalla fine, creo il personaggio prima di creare.
Assolutamente. È questo?
Assolutamente sì, ma ne è pieno di esempi.
Sì, no, per carità, io poi sono di un'altra generazione. Mi sembra
David Bowie si è inventato come personaggio per farsi seguire, con delle maschere, dei costumi, delle impersonificazioni di altre persone. Era un altro periodo, però basta guardare Sanremo dell'anno scorso, ovviamente ci sono stati dei personaggi che hanno fatto tutto, hanno basato tutto quanto sulla propria immagine per cercare di avere un seguito.
Sì, è vero. Continuo a credere, ma penso lo pensiate anche voi, rispetto alla domanda che vi ho fatto prima e la risposta che mi avete dato sulla cultura musicale, che però se hai qualcosa da dire, se il prodotto è valido, resta. Altrimenti, se la cosa, come dire, si riduce semplicemente a una macchietta, un personaggio, si viene consumato nell'arco di una stagione. Ne convenite o pensate si possa vivere non lo so, insomma, ora mi verrebbe un'espressione un po' forte, come un fenomeno da baraccone per una vita, ecco, insomma, perché qualcuno mi sembra veramente un fenomeno da baraccone, però insomma, forse sono troppo tranchant in alcuni giudizi su alcuni personaggi del panorama musicale televisivo in questo momento, ecco.
Sì, no, che poi è meglio non addentrarsi troppo.
No, per carità, no. Però ecco, però insomma, devo dire la verità, credo siate stati veramente molto coraggiosi a far uscire un album in questo momento. Come dire, mi verrebbe da dire, ma chi ve l'ha fatto fare? Ma non vi meritava aspettare un po' di tempo? Perché guarda, a me è venuta voglia di venire a un vostro concerto. Poi il problema è che è inutile vi chieda quando è
il problema, la risposta è sempre la stessa. Speriamo che si sblocchi un po' la situazione.
Sicuramente con la stagione estiva magari ci saranno più possibilità, ci saranno organizzazioni, eventi, concerti con misure di sicurezza adeguate, però comunque è difficile ora.
Diciamo, noi abbiamo fatto comunque uscire l'album perché abbiamo avuto dovevamo uscire l'anno scorso, a dirla tutta, e già si è detto non usciamo quest'anno perché visto la situazione era impossibile andarla a presentare live, quindi abbiamo deciso di posticipare di un anno l'uscita, ma la situazione d'altronde non mi sembra ancora migliorata e di conseguenza ce lo ascolteremo a casa, speriamo che...
Devo dire la verità, come lavoro è estremamente attuale, è veramente... è la prima cosa che sento molto vicina alla realtà che abbiamo vissuto e che purtroppo continuiamo a vivere. Il vostro personaggio è assolutamente calato nella realtà che stiamo vivendo.
Sì, assolutamente. Infatti il rileggere il testo e sentire la canzone della prima traccia, OBE, fa quasi senso risentirla dopo aver conosciuto la pandemia di Covid, perché questo personaggio che appunto esce in strada e trova una città completamente deserta all'alba, senza macchine, senza niente, chiuso, tutto serrato, e trova un'unica persona che gli dice vieni con me, ti porto verso una meta.
Per noi era un sogno che si è poi tradotto in realtà l'anno dopo, cioè sì, effettivamente è successo questo.
No. Sì, dimmi.
No, volevo dire, sì, purtroppo ora ovviamente si spera che verso l'estate si riesca a fare qualche concerto anche qua a Firenze, così da presentare l'album, ci hanno già contattato, ma tutto è da vedere, perché insomma...
Ecco, avete già, come dire, idea in ponte qualcosa? Insomma.
Sì, abbiamo sentito
diversi posti, hanno contattato, però
siamo in stand by
a sapere come si evolverà la situazione di PCM, permettendo tutto quanto.
Assolutamente vero.
All'Olanda per andare a suonare, ma non è il caso.
Quindi, credo possa essere complicato. Allora ascoltiamo il pezzo di cui mi parlavate. My bed at night time, a lamp light up the stairs, Peccato sfumare, lo so, penso anch'io. E,
troppo lunghe, Raffaele.
Però ne vale la pena. E, si può vivere di questo? È un sogno? È l'utopia? O ci provate?
Sì, no, provare, certo. Ci proviamo, certo, per ora è utopia. Però ci proviamo, ovviamente, cioè ci sono artisti che lo fanno e si può vivere di musica. Questo periodo sicuramente è una disgrazia, perché se pensiamo alle band come noi, come Massera, che vivono di concerti, di eventi dal vivo, dove possono avere il contatto con il pubblico, dove possono vendere CD e tutto quanto, diventa molto complicato. Infatti noi ci siamo dovuti trasformare completamente in una versione online di noi stessi, attenti sui vari social network, piattaforme e tutto quanto. Però l'essere umano, quando trova delle difficoltà, si ingegna per risolvere o trovare degli stratagemmi per riuscire comunque, ed ecco, ci stiamo adattando all'evoluzione.
Che giudizio mi date rispetto al momento che vive tutto l'intrattenimento culturale del nostro paese? La musica, il teatro, il cinema, i concerti dal vivo, non lo so. Io sento spesso chiedersi quando riapriranno le palestre, insomma, un po' mi non lo so, sento un fastidio pruriginoso quando sento quando viene rivendicato come prioritaria la riapertura della palestra, sì. Quando credo, forse, non lo so, ditemelo voi, l'idea dell'intrattenimento live potrebbe anche essere gestito meglio rispetto a un luogo al chiuso dove si suda e si deve per forza ci si deve per forza muovere senza mascherina. Voi che idea vi siete fatti pensate che questa possa essere una priorità o no?
Allora, il periodo di adesso, d'altronde, allora bisognerebbe puntare, secondo me, a far sentire tanto la musica, a far rivivere il teatro e tutto ciò connesso all'arte, allo spettacolo. Tuttavia, noi capiamo la situazione e quindi si capisce che non si può fare dei concerti dove si va in massa senza mascherina. Questo è chiaro, però non vedo, diciamo, tanto movimento per cercare di sopperire a questa cosa, anche se ci stanno iniziando a muoversi in qualche modo, con qualche iniziativa anche interessante, però sempre ovviamente tramite social. Cioè, secondo noi, diciamo, ora come ora come se fosse spenta, messo in stand-by tutto questo ambito, cosa che secondo noi è completamente sbagliato, il che non vuol dire che questo ambito viva anche attualmente con un pubblico, diciamo, virtuale, oppure con delle sale diciamo di ascolto a normativa, a norma, con sicurezza, eccetera. Di sicuro, se mi parli di palestre contro teatri, musica, cioè, secondo me è più, diciamo, se non sono allo stesso livello, è più pericolosa una palestra a trasmissione. Però questi, io non sono un virologo, insomma, siamo musicisti, secondo noi è così, nel senso che bisognerebbe tirare fuori delle iniziative proprio a livello statale, a livello di ministero, su molto di più, fare di più, cercare di aiutare tutto il nostro ambito, però d'altronde capisco anche che non si può nemmeno rischiare diciamo la vita delle persone,
sì, di vanificare quindi, anche gli sforzi
e di vanificare gli sforzi. Quindi diciamo bisognerebbe in questo periodo capire la situazione, cercare di portarla a una situazione come prima, oppure gestirla con modernizzandola fondamentalmente, almeno per questo periodo.
Sarà un po' difficile tornare nei classici localini cittadini dove ci sono 50 persone ammucchiate in 50 metri quadri a sentire un gruppo. Quello ovviamente è una di quelle situazioni che non può sussistere ad oggi. Okay. Però magari determinati eventi all'aperto d'estate con adeguate misure di sicurezza, controlli, distanziamento, mascherine e tutto quanto, si potrebbe anche provare. Sì, forse
che Nardella
sì.
Ascolti le tue parole davvero, cioè, me lo auguro veramente. E la cultura, in questo la musica in generale, aiuta a sognare. Ci avete fatto un album sull'idea del sogno. È importante sognare, o è un modo per fuggire dalla, cioè il sogno è qualcosa che, come dire, ti invita a perseguire una vita migliore, un'esistenza più libera, più serena, diversa, quantomeno diversa, o è un fuggire dalla propria quotidianità, o entrambe magari?
No, è un modo per, assolutamente non per fuggire, ma è un modo per immaginare qualcosa che non c'è e cercare di realizzarlo,
di crescere,
sì, di evolversi. È fondamentale sognare, ti dà la spinta per andare avanti, effettivamente.
E noi vi ringraziamo veramente tanto, resteremmo volentieri a parlare con voi almeno per un'altra mezz'oretta. E chiudiamo con il vostro personaggio nella piramide?
Sì, che è un gatto, tra parentesi. Non possiamo chiamarlo personaggio, ma è uno stramaledettissimo gatto tigrato che è il gatto del faraone che è stato seppellito dentro la piramide.
Il nostro personaggio si risveglia lì.
E il nostro personaggio appunto dice: dove sono? Cavolo, sono un gatto, ho le zampe, i baffi e c'ho il pelo grigio. Dove sono? E appunto questo ci fa capire un po' agli ascoltatori a volte quel clima di paradosso che si può avverare all'interno dei sogni e che troviamo anche in alcune delle nostre canzoni.
Allora, augurandoci di poterci risentire a ridosso di un concerto, noi personalmente, io e Lavania, ci auguriamo di potervi vedere dal vivo, insomma, e questo non c'è dubbio, ma insomma, ci auguriamo di poterci risentire in radio, magari a ridosso di un concerto per voi e per noi soprattutto. Vi ringraziamo nuovamente e vogliamo dare dei riferimenti?
Riferimenti sì, potete trovarci su tutte le piattaforme digitali se volete ascoltarci: Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon Music, iTunes. Potete trovare tutto quello che scriviamo, che vogliamo commentare, sulla nostra pagina Facebook Marsera. E se volete acquistare il nostro album Oniro, trovate sul nostro Bandcamp, cercate sull'applicazione, sul sito di Bandcamp Marsera e troverete tutti i dettagli, cioè sia in versione fisica con il classico CD in plastica, con illustrazioni fantastiche, tra parentesi non abbiamo detto, di un artista torinese, Claudio Nipo Battistini, che ci ha realizzato l'artwork e ogni canzone è praticamente disegnata da lui. E insomma, trovate tutto lì su Bandcamp e trovate anche la versione digitale. E auguriamo ai nostri telespettatori che insomma, che Oniro speriamo vi piaccia.
Sì,
e
assolutamente. Io non l'ho ancora comprato, lo acquisterò. A me piace, io sono un collezionista, a me piace avere quello, l'oggetto, sfogliare l'oggetto tra le mani, quindi insomma lo acquisterò materialmente, però insomma un grosso in bocca al lupo, perché se lo meritano, ai Marsera e a quest'album. Grazie di essere stati i nostri ospiti, a presto e chiudiamo.
Grazie a voi.
Grazie.
Un grande saluto.
Grazie mille.
Ciao.
E rientriamo in diretta per l'ultimo momento della nostra puntata per ricontattare Gabriele, che è l'RSU della Buzzi Unicem, che abbiamo avuto ospite nella puntata del 1 febbraio. Siamo andati a trovarlo in presenza al presidio di fronte al loro cementificio, dove stanno lottando mentre sono in cassa integrazione per il loro posto di lavoro. Abbiamo ritrovato Gabriele e i colleghi in Piazza Duomo sotto alla sede della regione il 3 di febbraio durante un incontro che hanno avuto con Gianni, e vorremmo a questo punto che Gabriele ci illustrasse la situazione nella quale si trovano, a che punto è la loro vertenza.
Ciao, buonasera a tutti, Gabriele. E grazie.
Ciao Gabriele, buonasera.
Ciao, buonasera. E niente, da quella mattina sono cambiate alcune cose. Intanto diciamo che quell'incontro era per cercare di stimolare l'azienda, prima di tutto a contattare la regione, a contattare l'azienda per cercare di sbrogliare un po' questa matassa. E da lì, praticamente dopo poco tempo, siamo stati convocati in videoconferenza dalla proprietà, dove ha confermato l'intenzione di chiudere il sito produttivo. E quindi il 31 marzo, se non sarà prorogato il blocco dei licenziamenti, probabilmente saremo tutti licenziati a quella data, ecco. Questo è quanto. Noi abbiamo visto che l'azienda in tutto questo tempo da noi non si è mai fatta sentire, siccome nel consiglio di amministrazione c'è anche la professoressa Elsa Fornero. Alcuni giorni fa abbiamo mandato una lettera per cercare di sensibilizzare la situazione. Lei ci ha risposto gentilmente che si sarebbe occupata insomma, di questa problematica, e ci avrebbe fatto di sapere al più presto cosa ne pensava, ecco. Queste sono, diciamo, le novità da allora. Comunque sia, noi insomma siamo sempre in presidio e la lotta continua per cercare comunque sia di ottenere il massimo risultato da questa situazione che non promette niente di buono, ecco.
Ecco, ricordiamo agli ascoltatori che voi, a parte chiedere, come è naturale che sia, di poter continuare a lavorare se vi fosse la possibilità, ma da quello che ci racconti insomma non sembra che ci sia, ricollocamento in qualche altra sede della Buzzi, oppure parlate, come chiedevate alla politica, di un risanamento dell'impianto, perché riutilizzarlo in altro modo, ci avete spiegato che una volta che un altoforno come quello sta spento non c'è modo di poter essere riutilizzato, insomma, trasformato in altre cose, ma qualche altro tipo di possibilità vi è stata proposta o comunque è stata assecondata dalla politica?
Allora, prima di tutto, diciamo, per quanto riguarda il ricollocamento, sicuramente l'azienda ci proporrà il ricollocamento al 100% dei dipendenti. Il problema è che in Toscana non ci sono cementerie di Buzzi Unicem, e quindi il ricollocamento sarà proposto praticamente in altre regioni. Qui Buzzi Unicem a Calenzano ha un centro di macinazione dove lavorano 20 persone, quindi lì per noi ci potrebbe essere uno spazio per una decina di persone, non di più, ma siamo quasi 70, quindi un ricollocamento qui è molto improbabile. Però bisogna essere sinceri che un operaio a 50 anni con la famiglia e tutto, per pensare che possa in 448 spostarsi e andare a lavorare nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte, insomma, diventa una situazione quasi improponibile. Magari qualcuno accetterà, ma insomma il grosso penso che non potrà seguire questo tipo di ricollocamento. Quindi abbiamo in questo periodo spronato molto le istituzioni e il territorio per riuscire a darci mano qualora le possibilità di riapertura del sito dovessero essere nulle praticamente, e diciamo che il territorio e la regione ci auguriamo che in questa direzione stiano già lavorando, ecco. Ci auguriamo veramente che possa essere riproposto un tipo di ricollocamento come già successo, diciamo, alla Bechert e con la Laica, ecco, se non alla Laica, ma magari riuscire a riproporre lo stesso sistema per aiutare questi lavoratori. Per quanto riguarda la reindustrializzazione o la riconversione della cementeria, anche lì insomma la situazione è molto problematica, anche perché si parla di interventi che dovrebbe essere prima di tutto la Buzzi Unicem a doverli diciamo finanziare, e quindi la vedo insomma molto molto difficile. Già difficile di per sé sicuramente è riconvertire una cementeria, però è ancora più difficile penso pensare che Buzzi Unicem possa investirci in questo. Comunque diciamo non ci chiudiamo nessuna porta, io so che la regione sta lavorando anche in questa direzione.
E allora, Gabriele,
vi facciamo un grosso in bocca al lupo, sì. Davvero è difficile, mi rendo conto quanto possa essere difficile vedere la luce, una fiammella di luce in fondo, ma insomma vi facciamo un grosso in bocca al lupo, e vi siamo vicini per quanto possa valere, almeno emotivamente.
Grazie mille, Gabriele,
aggiorniamo a tutti i lavoratori della Buzzi Unicem.
Ci aggiorneremo quando avrai altre notizie, molto volentieri. Un abbraccio, Gabriele, grazie.
Anche a voi, grazie mille, siete molto gentili.
Grazie,
buon proseguimento.
Grazie.
Ciao.
E chiudiamo con questa nota non allegra, sperando che per questi lavoratori ci possa veramente essere un futuro industriale lì dove stanno lottando. Noi ci vediamo forse fra 15 giorni, sperando di non diventare zona rossa e quindi di non ripiombare nel silenzio totale generalizzato. E a presto.
A presto.